Ho la netta sensazione che qualcuno, qualcosa mi stia osservando. Anche se tento di mantenere la calma, la paura prende il sopravvento.
Sai quella sensazione sulla schiena di dire cominciamo a sentirci fuori dal nostro, dalla nostra comfort zone, per capirsi, no?
Storie di cacciatori di Frodo e di streghe assassine in una puntata che si intitola C'è qualcosa nel bosco.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Sembra che facciamo le cose per caso, e invece no. E invece quando scegliamo le nostre puntate, quando scegliamo le nostre storie, le scegliamo anche con un occhio al calendario. Quindi per chi ci crede, per chi no, per chi è contento, per chi no, oggi è comunque Halloween, è una festività che ci siamo presi sul groppone e quindi ce la portiamo a casa, e noi ce la portiamo a casa a modo nostro, cioè raccontandovi delle storie che hanno a che fare in qualche modo con la paura, con l'ignoto, con il mistero. La prima storia è la storia di Maria, che ci racconta di una notte in campeggio, o meglio, di una notte non in un campeggio, ma accampati in montagna, dove tutto va bene, si mangia, si ride, si accende il fuoco, e a un certo punto si va a dormire e cominciano dei suoni e dei rumori che effettivamente sembrano dirci che lì intorno a loro c'è qualcosa o c'è qualcuno. E poi vi raccontiamo invece, per chi ha la mia età, una sorta di sequel, nemmeno il sequel, ma il racconto, la spiegazione di come è andata con quel film incredibile che cambiò in qualche modo, forse solo per un certo periodo, il modo di fare cinema, ma anche il modo di avere paura. Sto parlando del film che si chiamava The Blair Witch Project, che nel 1999, e compie tra l'altro 25 anni quest'anno, terrorizzò tutti quanti, perché uscì dicendo: questo è il footage, cioè queste sono le riprese recuperate da tre telecamere di tre ragazzi che sono andati nel bosco per un fine settimana e non sono più tornati, sono spariti, e queste telecamere sono state trovate nei posti in cui erano accampati. Era un film davvero di paura, 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 e oggi vi raccontiamo il punto di vista del regista e di uno di quegli attori. La puntata si intitola C'è qualcosa nel bosco. Buon Halloween a tutti! Nel 2001, con alcuni amici della mia compagnia, decidiamo che sarebbe stato bello sperimentare un nuovo tipo di vacanza, la vacanza in tenda. Nessuno di noi aveva mai avuto il coraggio di fare questa esperienza, per cui decidemmo di provarci e di conseguenza ci organizzammo. Compriamo le tende, sacchi a pelo, materassini, forne e letti da campo, sedie e tavolini. Insomma, acquistiamo tutte le comodità che ritenevamo indispensabili per un campeggio a regola d'arte. Questo perché, è inutile negarlo, di fronte ai duri e puri dell'arte del campeggio, la frugalità e l'essenzialità che dovrebbero invece caratterizzare la vita in tenda non facevano parte del nostro vocabolario. Dopo aver fatto qualche piccola esperienza singolarmente durante l'estate, devo dire con alterne fortune, decidiamo quindi per il 5 agosto di fare una 2 giorni di grande campeggio. L'idea era quella di farla tutti insieme, sempre con gli amici della mia compagnia, su una montagna vicino a casa, in una zona piuttosto isolata. Metto le mani avanti. Quella da noi scelta non era una zona autorizzata al campeggio. Noi avevamo solo un'autorizzazione a percorrere una strada forestale per raggiungere il luogo, ma la voglia di campeggiare tutti insieme era tanta. Poiché, come detto prima, in barba alla frugalità, volevamo stare comodi, ci organizziamo con il furgone di uno di noi per caricare tutto il materiale necessario. E devo dire che era tantissimo, considerato che in tutto tra adulti e bambini eravamo in 16. Il pomeriggio, quindi, trascorre velocemente. Abbiamo un sacco di cose da fare: montare tutte le tende, sistemare i sacchi a pelo con i relativi cuscini, disporre in maniera strategica la zona pranzo con tavolini e le sedie, organizzare dispensa, piazzare la zona fornelli, trovare una sistemazione per gli ombrelloni, eccetera, eccetera. Dopo tanto lavoro, si arriva finalmente a sera e ognuno mette in tavola le specialità che ha preparato a casa. Mangiamo tutti assieme e poi, quando il sole ormai è tramontato, accendiamo un bel falò e ascoltiamo le canzoni alla radio. Arriviamo così fino a mezzanotte e, visto che siamo ormai ufficialmente entrati nel 5 agosto, facciamo una piccola festa a sorpresa a Michela, mia figlia, che proprio in quel giorno compie gli anni. Per cui, di nuovo, balli e canti attorno al falò. A un certo punto il mio amico Mario tira fuori una grossa torcia, comprata per l'occasione, e si mette a illuminare la montagna scura e piena di abeti e pini che sta lì di fronte.
Cioè, era una notte senza luna oltretutto, e quindi lì si vedevano sti alberi che si muovevano, no? E ha fatto un brutto effetto, proprio un sentirsi soli nel bosco, come dire, no? Poi a un certo momento vediamo sto sberluccichio, come quando metti la luce su uno specchio, per capirsi, no?
Ad un certo momento però succede qualcosa di bizzarro. Il fascio di luce incontra qualcosa e a noi torna indietro un piccolo riflesso. È una questione di un attimo, un piccolo, quasi impercettibile istante, ma che coglie tutti noi di sorpresa. Ma che cos'era? Non riusciamo a capire. Qualcuno di noi comincia ad azzardare delle ipotesi. Saranno stati gli occhi di qualche grosso animale, un cervo, forse un cinghiale. Ridiamo per tentare di stemperare la tensione e perché la cosa, a ben vedere, è piuttosto inverosimile. Per questo motivo, visto che la tensione e l'inquietudine non sembravano scemare, poco dopo decidiamo di andare tutti a dormire.
I am a man who walks alone, and when I'm walking a dark road, at night or strolling through the park, when the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
Sono un sacco di luoghi comuni sulla montagna e come tutti i luoghi comuni alcuni sono veri ma altri sono evidentemente falsi. Una volta entrati in tenda, dopo quello che abbiamo appena visto, realizziamo che la montagna, a differenza di quello che solitamente si immagina, di notte non è particolarmente silenziosa. Tutt'altro, la montagna di notte è piena di rumori. Se si tende l'orecchio, e noi in quello stato di tensione non abbiamo fatto praticamente altro, si riescono a riconoscere i diversi rumori, come gli strumenti di un'orchestra, il frinire dei grilli, il canto degli uccelli notturni e il rumore emesso dalle loro ali, i cervi, i caprioli che bramiscono in lontananza, insomma è tutto un gran movimento. Prendo a fatica sonno, ma poi, verso le 2 di notte, mi sveglio. Forse ho mangiato troppo. Non mi sento bene e decido di uscire dalla nostra tenda per andare in bagno. L'operazione è tutt'altro che facile, bisogna muoversi al buio, tentando di evitare di mettere i piedi sui picchetti che tengono in tiro la tenda, e poi spogliarsi in mezzo alla natura in un posto che non si conosce. Una volta fuori dalla tenda, avverto qualcosa di strano. Ho la netta sensazione che qualcuno, o forse qualcosa, mi stia osservando. Anche se tento di mantenere la calma, la paura prende decisamente il sopravvento. In poche parole, sono terrorizzata. Coi sensi acuiti dalla tensione, cerco di fare il più in fretta possibile e poi torno in tenda.
Poi rientro nella tenda e dico a mio marito: Madonna santa, o c'è qualche animale che gira, c'è qualcosa, io ho sentito dei rumori, mi sono sentita osservata, oddio. Mio marito mi fa: ma dai, sei la solita paurosa e l'avete voluto provare la tenda, adesso non rompermi le scatole che ci sono i rumori, allora era meglio stare a casa, e cioè, così, no? E allora mi rimetto a dormire.
Ci svegliamo il giorno dopo e, come spesso accade, sembra che con il sole tutta la tensione della notte precedente sia scomparsa. Anzi, a dirla tutta, ma come ho fatto a farmi prendere così dal panico? La giornata è bella e le ore trascorrono serene tra un grande pranzo a base di polenta, salsicce e costolette e le solite chiacchiere e risate di gruppo. Alla sera si smonta il tutto e si torna a casa, alla normalità. Finito il weekend, il lunedì, sul giornale locale, leggiamo di una vasta battuta dei forestali che ha portato alla denuncia di alcuni cacciatori di frodo e al recupero di carcasse di animali uccisi e di uccelli da richiamo illegali. Partono una serie di telefonate incrociate tra tutti quelli che avevano partecipato alla due giorni di campeggio, perché tutti abbiamo immediatamente pensato: ma scusa, saranno stati anche loro nella zona dove eravamo campeggiati noi? Dopo lo shock iniziale ci calmiamo. Ma no, dai, ci siamo detti, se fossero stati lì tra bracconieri e forestale li avremmo visti di sicuro. Caso chiuso, quindi. Ognuno torna alla propria vita e ci dimentichiamo dell'accaduto. Esattamente un anno dopo, Maria Carla, mia cugina, viene invitata a un matrimonio. Tra gli invitati conosce un agente della forestale, il quale le dice: «Ora glielo posso dire, signora. Lei e la sua compagnia di amici ci avete messo molto in difficoltà la scorsa estate. Vi siete accampati in una zona che era stata messa sotto sorveglianza da mesi perché usata dai bracconieri per la loro caccia di frodo. Vi abbiamo controllati tutta la notte, verificato la targa del furgone, perché pensavamo che foste d'accordo con i bracconieri per un'azione di disturbo alle nostre indagini. Con quella maledetta torcia avete incrociato i nostri cannocchiali e avete rischiato di farci scoprire». Ecco perché mi ero sentita osservata quella notte. Questo episodio poi fu l'oggetto delle nostre chiacchierate e delle nostre risate per molto tempo. Ancora oggi, a distanza di anni, quando ci ritroviamo, spesso salta fuori. Inutile dire che in campeggio non ci siamo più tornati.
I'll cut the darkness. I cut the darkness, drinking from your cup. I said, is this contagious? You said, just drink it up. I've got no future. I know my days are few. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that too.
Si intitola Darkness, questo brano di Leonard Cohen, Oscurità, che racconta perfettamente quello che c'era alle spalle di Maria in quel bosco, su quella montagna, mentre lei cercava di scoprire chi c'era tra quelle piante. Pronto, ciao Maria, buongiorno.
Ciao, buongiorno Matteo, piacere di sentirti.
Piacere mio, piacere di sentirti nuovamente, Maria, anche perché questa è una storia davvero, insomma, interessante, che noi abbiamo deciso di piazzare in questa giornata di Halloween, perché effettivamente avere la sensazione di qualcuno che ti guarda nel buio è una delle cose più spaventose che si possono provare. A questo proposito, Maria, ma voi non avete sentito poi altri rumori? Questo vuol dire che la forestale era riuscita a rimanere immobile nei boschi?
Eh sì, perché noi sentivamo solamente il barrito dei cervi, che c'erano probabilmente i cervi in amore, e si sentiva i versi che facevano, e poi c'erano i classici, adesso dico a mente fredda, i classici rumori degli animali che si muovono e così, perché comunque la notte non è mai silenziosa, in realtà ci sono sempre tanti rumori, probabilmente gli animali si muovono, perché specialmente verso mattina, verso le 3-4 di mattina, gli animali si muovono, senti, il bosco è vivo, insomma, ecco.
Certo, senti, voi, non ho capito, eravate in un posto in cui si poteva campeggiare oppure no?
No, no, ah, è quello okay. Il problema, cioè noi siamo andati in un po', abbiamo deciso così, andiamo in questo posto perché era bello, perché ci sono i prati e perché lì vicino c'era la classica casa di montagna con una fontana d'acqua e quindi avevamo okay. bisogno di avere l'acqua vicina, però in realtà non eravamo autorizzati a campeggiare, avevamo solamente un'autorizzazione per salire con il furgone e su una strada forestale che normalmente comunque è preclusa alla percorribilità e quindi non avevamo detto che saremmo andati con le tende, avevamo detto che avremmo fatto una scampagnata così di una giornata certo. Quindi nessuno sapeva che eravamo lì e ci eravamo ben guardati anche di dirlo perché potevamo incorrere magari in una sanzione, insomma. Difatti quando mia cugina un anno dopo gli hanno detto, questo forestale gli ha detto vi abbiamo osservati tutta la notte, cioè lei lì ha detto oddio adesso arriva la sanzione perché no, non avremmo potuto campeggiare lì,
cioè, invece no, fortunatamente, giusto, alla fine non è arrivato
per fortuna non è... sì, infatti
non è arrivato niente. Senti, no. da lì in avanti basta campeggio, giusto?
Ma diciamo che qualche disavventura l'avevamo avuta prima perché era un po' di tempo che avevamo deciso di fare ste scampagnate strane, insomma, no? Ecco, per noi che di solito siamo di pantofolari e abbiamo bisogno dell'albergo, così, però ci era venuto in mente, ecco. Dopo di quella volta non l'abbiamo più fatto, abbiamo messo via tutto e adesso stanno lì in un armadio, insomma.
Ah, credevo aveste messo su un sito di annunci, vendonsi,
no, in realtà,
tenda, sedie da campeggio.
Poi i nostri figli hanno recuperato le cose e le hanno riutilizzate loro, ecco, però noi abbiamo detto basta.
Immagino però che questa sia stata una storia che voi vi raccontiate molto spesso anche tra voi stessi amici, sono quelle storie che per cui ogni tanto viene fuori un nuovo dettaglio, ah certo, e poi mi ricordo anche che io avevo portato nello zaino eccetera eccetera eccetera.
Sì, sì, infatti, anche perché è stata una cosa costruita nei giorni precedenti, no, molto bene, perché c'era anche il compleanno di mia figlia, quindi abbiamo preparato una torta a sorpresa che nessuno doveva vedere, una grande torta da tagliare.
E invece la forestale ha scoperto tutto, ha scoperto anche la torta per la figlia. La forestale sa, sappiatelo là fuori, la forestale sa tutto.
Maria, è stata una cosa pazzesca.
Grazie mille davvero per la storia e per la chiacchierata. Grazie. Quando vuoi sai dove trovarci.
Sempre piacere.
Grazie,
ciao Matteo. Ciao. Something in the Woods si intitola questo brano, c'è qualcosa nel bosco. E ora, a proposito di questa storia halloweeniana, lasciamo la parola a Valeria Locati.
La storia di Maria si presta a numerosissime riflessioni dal punto di vista psicologico. In questa sede però mi piace l'idea di poter ragionare su quella che è l'inconsapevolezza con cui facciamo delle cose e soprattutto facciamo delle cose per la prima volta, pur magari non avendo esperienza e provando a goderci la situazione in sé per sé. Il campeggiare in montagna, lo stare con degli amici in una una condizione anche, diciamolo, non particolarmente agiata, non particolarmente facile da parte di Maria, la porta a trovarsi in una condizione di novità e anche un po' di insicurezza, un po' di timore. Appunto, vedremo poi che questo timore sicuramente ha a che fare con l'essere stata protagonista di una avventura abbastanza singolare. Ecco, molto spesso come esseri umani siamo chiamati a poter agire anche quando non abbiamo tutti gli elementi per valutare ciò che sta accadendo, ma soprattutto siamo capaci di svolgere delle azioni e di destreggiarci in alcune situazioni anche quando queste situazioni non le conosciamo. Mi verrebbe quasi da dire che risulta un'occasione per godersela molto più che se fossimo invece in una condizione di completa conoscenza del contesto.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. DAB Plus è la tua radio, migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus, vivi il suono perfetto.
Matteo Caccia racconta.
Tre ragazzi decidono di andare in una foresta a girare un documentario su un'inquietante leggenda, la terribile strega di Blair. Dei tre si perdono tristemente le tracce. Qualche tempo dopo qualcuno ritrova quello che i ragazzi hanno girato in quella settimana, da soli nei boschi. Siete pronti a scoprire come sono morti? Cioè, spoiler, molto male? Questa è di base la storia di The Blair Witch Project, film del 1999 di Eduardo Sanchez e Daniel Myrick, due totali sconosciuti che con un budget ridicolo hanno guadagnato quasi 250 milioni di dollari e lanciato le basi per un sottogenere horror, il found footage. Anche se il nostro Federico Bernocchi ci tiene che io ve lo dica, insomma, ci vuole che vi ricordi che c'è stato un precedente italiano, il film chiamato Cannibal Holocaust del compianto Ruggero Deodato. Insomma, com'è stato davvero girare quel film? In una giornata come quella di oggi, in una puntata come quella di oggi, che si intitola C'è qualcosa nel bosco, dopo la storia della nostra ascoltatrice, non c'era davvero di meglio. E questa storia, che racconta come è nato ed è stato girato The Blair Witch Project, arriva da due pezzi, uno del Guardian e l'altro invece un articolo per il 20° anniversario del film uscito per Vice. State con noi. Questo è il ricordo di Daniel Myrick, regista del film insieme a Eduardo Sanchez. Io sono cresciuto nei boschi e nelle paludi della Florida. Per molto tempo ho avuto in testa un'immagine ben precisa, qualcosa che istintivamente mi faceva venire i brividi. Era un'immagine semplice, dei piccoli bastoncini, come un amuleto fatto a mano, appesi a un albero, che ciondolano lentamente. Eduardo Sanchez, un amico che ho conosciuto durante gli anni dell'università e che ha finito per co-dirigere insieme a me il film, mi ha aiutato a prendere questa idea e a trasformarla in un trattamento scritto di 35 pagine, incentrato su tre studenti che scompaiono dopo essersi recati nei boschi del Maryland per girare un documentario su una strega leggendaria.
Che cos'è?
Il tizio che ha caricato questo video sostiene di averlo trovato nel bosco di Black Hills.
L'idea era quella di utilizzare delle riprese amatoriali. Era la fine degli anni 90 e tantissimi avevano una piccola camera digitale con cui registravano la loro quotidianità. Per cui era solo questione di tempo prima che qualcuno realizzasse un film con quel tipo di linguaggio, come se fosse tutto ripreso in prima persona.
Voi ci credete alla leggenda della strega di Blair? È tornata.
In quelle 35 pagine che io e Eduardo Sanchez avevamo scritto, c'era già tutta la storia, ma nessun dialogo. Volevamo che fosse tutto improvvisato. Inizialmente il cast doveva essere tutto maschile, tre ragazzi, ma abbiamo dovuto ingaggiare Heather Donneau dopo quello che è successo durante il suo provino, perché era andata così. Abbiamo chiesto agli attori di fingere di essere a un'udienza per la libertà vigilata e di spiegare per quale motivo sarebbero dovuti essere rilasciati. E lei ha detto: probabilmente non dovrei essere rilasciata. Inutile dire che l'abbiamo subito voluta nel cast.
Sono davvero molto dispiaciuta per perché la colpa è mia. Le ho avute tutte vinte ed ecco dove siamo finiti. Ho paura di chiudere gli occhi. Ho paura di aprirli. Noi moriremo qui.
Abbiamo creato una specie di campo base in una casa a Germantown, nel Maryland, che Edoardo all'epoca condivideva con la sua ragazza. Avevamo una troupe davvero ristretta, qualcosa come 10-15 persone, e siamo stati lì per 6 settimane, dormendo sui divani e sul pavimento. Le riprese sono durate 8 giorni, si sono svolte 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non era un film come tutti gli altri, anzi, gli attori venivano lasciati soli con le telecamere. Dovevano riprendersi a vicenda per tutto il tempo. Utilizzando il GPS li indirizzavamo verso dei luoghi ben precisi che segnalavamo con delle bandiere. Lì loro dovevano lasciare il girato e prendere le nostre note di regia per il giorno successivo, oltre ovviamente anche a del cibo. Le nostre indicazioni erano cose del tipo: Ether, sei assolutamente sicura che per uscire da questo pasticcio devi andare a sud? Non accettare un no come risposta. Oppure: Josh, oggi a un certo punto ne avrai abbastanza di tutte queste stronzate. Avevano totale libertà di decidere come recitare queste nostre note. Noi intervenivamo solo se ritenevamo che avessero bisogno di smorzare i toni. Poi c'erano le nostre incursioni notturne a cui loro dovevano reagire. Sempre senza che loro lo sapessero, ci avvicinavamo alle loro tende con un registratore col quale facevamo sentire delle voci di bambini. Un'altra sera, mentre dormivano, abbiamo cominciato a scuotere in modo molto violento la loro tenda. Una notte invece abbiamo vestito con una tunica bianca un nostro collaboratore e lo abbiamo fatto correre intorno alla zona dove si erano accampati. Non troppo vicino, ma neanche distantissimo. Fino a quando uno di loro lo ha visto e si è terrorizzato. Quando abbiamo cominciato a pubblicare il nostro film, come se fosse una storia vera, tutti ci credevano. Ricordo una telefonata di un agente di polizia che aveva lavorato per anni nel Maryland e voleva aiutarci. Ho dovuto raccontargli che era tutto falso. Il film in tutto è costato circa $300,000 e ha guadagnato quasi 250 milioni di dollari. La gente pensa che sia stato facile da girare, ma ci sono voluti 2 anni di sforzi per farlo sembrare girato da 3 studenti durante un lungo fine settimana. Questo invece è il ricordo di Joshua Leonard, uno dei 3 attori del film. Su un giornale avevo trovato un annuncio per una parte in un film. Poche righe dicevano: 3 settimane di riprese nel Maryland per un film che veniva descritto come di improvvisazione. Poi, più sotto in stampatello, c'era scritto: ruoli molto impegnativi, da girare in condizioni estreme. Ci ho provato e sono stato preso. Ho chiesto di più a quelli che si erano presentati come i registi, ma non mi hanno detto niente di più, niente di meno di quello che già sapevo. Cioè, nulla. Era una situazione molto misteriosa. Quando l'ho detto ai miei, erano convinti che sarei finito sul set improvvisato di un film porno, se non peggio. Ma all'epoca ero sfrontato, pronto per qualsiasi tipo di avventura, per cui, quando mi hanno proposto di interpretare la parte del cameraman, ho accettato subito. È stata davvero un'esperienza al limite. I contatti con chi stava lavorando al film erano pochissimi. Siamo stati lasciati praticamente da soli in un bosco che non conoscevamo per 8 giorni. C'era una tensione quasi insopportabile. Eravamo affamati e allo strenuo delle forze. Siamo stati male, ci siamo fatti del male l'uno con l'altro. Ricordo che al 3° giorno di riprese, senza dirlo ai registi, abbiamo deciso una parola d'ordine per ogni volta che dovevamo uscire dal personaggio e ricordarci che si trattava solo di un lavoro. Taco era la parola. Ce ne siamo pentiti quasi subito. Ogni volta che dicevamo taco, ci ricordavamo di quanta fame avevamo. Verso il finale c'è una scena molto intensa tra me e Ether. La aggredisco, le punto la camera in faccia, con una luce che la abbaglia, e le urlo addosso tutto quello che fino a quel momento aveva fatto di sbagliato. Le addosso la responsabilità di tutto quello che ci succede nel film. E per anni io mi sono sentito in colpa. Dentro di me sapevo che stavo recitando, ma allo stesso tempo stavo davvero sfogando tutta la mia frustrazione per quella situazione lì su di lei. E non mi sono trattenuto.
Sei arrabbiata e non c'è nessuno che ti aiuti. Non c'è nessuno qui ad aiutarti. Abbiamo camminato 15 ore oggi.
No!
E siamo ritornati nello stesso punto. Non c'è nessuno ad aiutarti. Eccoti la motivazione!
Di notte succedeva di tutto. Appena ti scaldavi abbastanza nel sacco a pelo per riuscire ad addormentarti, cominciavamo a sentire delle voci di bambini provenire dalla foresta. Nell'idea iniziale dei due registi e sceneggiatori non ero io a dover morire per primo, ma poi, basandosi anche sull'equilibrio che si era venuto a creare tra noi, hanno scelto di eliminarmi, di uccidermi. Per cui, una notte, mentre gli altri dormivano, a loro totale insaputa, sono venuti a chiamarmi e mi hanno portato via. Mi hanno portato in furgone fino a casa, a qualche chilometro di distanza. Una volta lì mi hanno detto: «Sei morto, il tuo personaggio è stato ucciso dalla strega di Blair». E devo dire che non mi è così dispiaciuto. Mi sono fatto una doccia, una canna e poi sono uscito a cena con la troupe. Quando il film è uscito e dopo le prime settimane i registi hanno raccontato a tutti che non era un documentario vero ma un film studiato a tavolino, siamo passati dall'anonimato totale alla copertina di Newsweek in pochissimo tempo. Però prima, quando ancora tutti pensavano fosse una storia vera, la casa di produzione, la Artisan, ha sfruttato il più possibile l'aspetto della nostra sparizione nella vita reale. In quel periodo non abbiamo potuto accettare nessun'altra proposta lavorativa. Non siamo stati invitati alla prima di Cannes e per un po' siamo stati indicati come deceduti su IMDb, la banca dati più aggiornata di internet sul cinema. I nostri genitori hanno iniziato a ricevere telefonate di condoglianze. Da poco ho fatto un giro su internet e anche se sono passati 25 anni, c'è gente che è ancora convinta che fosse tutto vero. È incredibile. Brano si intitola She's Unreal, cioè lei non è vera, loro si chiamano Meat Beat Manifesto, mentre come vi dicevo la storia che vi abbiamo raccontato è presa da due pezzi che sono usciti, una sul Guardian e una su Vice, ed erano i racconti, le testimonianze del regista, di uno dei due registi e di uno dei tre attori che hanno partecipato a The Blair Witch Project. Vi ricordo che se per caso non sapete che cos'è The Blair Witch Project, vuol dire che siete abbastanza giovani, e vi consiglio di vederlo immediatamente. È stata una delle cose che mi ha più terrorizzato nella mia esistenza. E vi dirò di più, non l'ho neanche visto. Cioè mi ricordo solo i trailer, mi ricordo dei passaggi, mi ricordo di queste telecamerine nel bosco. È stata veramente una idea assolutamente geniale e davvero vi consiglio di vederlo. Anzi, mi sa che consiglio a me stesso di vederlo a distanza di 25 anni, visto che so che è tutto falso. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Allo Stomaco.
Matteo Caccia racconta.
Torniamo con la nostra storia seriale che questa settimana vi racconta la storia di Fabrizio Locatelli. Fabrizio Locatelli è una persona che si trova in carcere e ci racconta la sua esperienza proprio in questo carcere che è quello di Pavia. Il carcere è un luogo che, come tante altre carceri italiane, ahimè, ce l'ha condizioni disumane, ma che nonostante la difficoltà, le difficoltà anche gravi, vede i detenuti aiutarsi reciprocamente o provare ad aiutarsi, un po' come è il caso di Fabrizio che cerca di aiutare Johnny ma non ce la fa e Johnny finirà suicida. Fabrizio, dopo aver scoperto una lettera di Johnny in una delle sue scatole di scarpe, una scatola di scarpa regalata per giunta dal fratello, scopre che Johnny in realtà è innocente, ma per volere della sua famiglia doveva coprire proprio il fratello. Fabrizio dice queste parole: Johnny non poteva morire due volte. State con noi.
Ricevo questa lettera e Johnny,
ragazzo suicida in un italiano stentato, senza doppie, racconta la sua storia, racconta il motivo per cui si è tolto la vita, insomma lascia una sorta di memorandum ai compagni, cioè a me e al mio concellino senegalese, che comunque l'avevamo un po' preso sotto la nostra ala, diciamo che vedevamo che stava molto male, tentavamo di tirargli su un po' il morale. E questa, in questa lettera Johnny racconta il suo caso giuridico, dove si dichiara colpevole per il volere della famiglia Sinti, di fatto innocente per coprire il fratello maggiore. Quindi una sorta di faida familiare per cui lui si accolla all'omicidio e non ce la fa a sostenere il peso di una probabilissima condanna all'ergastolo a 30 anni e si toglie la vita. Diciamo che io leggo questa lettera e non ne parlo con nessuno e sto a due giorni a pensare cosa devo fare con questa lettera in mano, perché comunque in questa lettera sicuramente si risolve un processo, cioè il magistrato capisce che il vero colpevole non era questo ragazzo suicida ma il fratello che era detenuto anche lui al piano di sotto, quindi si potenzialmente risolverebbe un caso. E ci penso un po', non so cosa fare, non ne parlo con nessuno, finché una mattina chiedo di essere visto, faccio una domandina, che è una richiesta formale scritta che ogni detenuto deve fare per qualsiasi cosa voglia fare, anche quasi andare a fare la pipì, quasi. Allora scrivo una domandina là in buco nel casellario del corridoio, chiedendo di essere ricevuto urgentemente dal comandante perché gli devo parlare. Ovviamente le richieste molte volte passano mesi. Questa volta, dopo circa 14-15 giorni, vengo ricevuto all'ufficio comando dal comandante e decido di fare leggere al comandante questa lettera.
I suicidi nelle carceri ormai sono diventati veramente un problema che affligge il nostro sistema penitenziario. Nel 2022, il 2022 è stato l'anno nero delle carceri, dove abbiamo registrato un totale di 84 persone morte a causa di suicidio. E questa è la causa accertata, perché poi ci sono anche tutti quelli che non vengono conteggiati, dove la causa non è ben certa, quindi se non si sa se è un suicidio o altro, lo si mette nel non accertato. Quindi 84 sono i numeri accertati di suicidio. Questo perché? Perché le condizioni, come probabilmente ho già detto, nelle nostre carceri sono veramente disumane e degradanti, e lo stanno diventando sempre di più, cioè sta diventando la normalità. L'Italia è già stata punita nel 2013 dalla Corte Europea, che ci ha detto che noi non rispettavamo le linee guida che bisogna tenere. La Cassazione ci ha detto che ogni detenuto ha bisogno a determinati metri quadri e questo non viene mai rispettato. Noi abbiamo in Italia un tasso di sovraffollamento del 114%, ma questa è la media e questa è la media che viene data nei dati ufficiali, ma in realtà si parla di più di un 120% di sovraffollamento accertato.
Secondo il codice, diciamo, etico delle galere dei detenuti, io mi potrei essere messo in una condizione di infamia, cioè io sarei tecnicamente un infame, nel senso che con questa lettera accuso un'altra persona, cioè un altro compagno detenuto, quindi il fratello di Johnny, e quindi gli accollo un ergastolo. E anche questa cosa mi ha fatto un po' pensare se fosse giusto o meno chiedere l'udienza dal comandante. E questa cosa alla fine l'ho fatta per Johnny, perché comunque per me era troppo grande il peso di un innocente morto due volte, cioè un innocente che si accolla un omicidio e che poi si suicida. Si suicida fondamentalmente per due motivi. Uno, per il lassismo del reparto infermieristico, Johnny soffriva di crisi epilettiche, quindi non è stato assistito in maniera adeguata dal reparto infermeria, nonostante le ripetute richieste e le ripetute domandine. E poi perché un ragazzo che si accolle un omicidio innocente e poi muore, secondo la mia morale, deve essere in qualche modo riscattato. Quindi decido di infamare il fratello, tecnicamente infamare, che poi per me non è un'infamata, è una cosa giusta, e parlo con il comandante. Mi ricordo benissimo che il comandante legge la lettera, ci sono circa 4-5 minuti di silenzio in cui il comandante posa la lettera e mi guarda. Alla fine lui abbassa lo sguardo e mi dice, mi congeda, mi dice: va bene Locatelli, non si preoccupi, lei adesso torna in cella, stia tranquillo, e la ringrazio per avermi fatto leggere questa lettera che ha ricevuto in cella. Mi assale un po' anche un po' di paranoia, perché dico adesso se questa notizia che io ho portato al comandante dovesse uscire nella sezione, io mi metto non in una cattiva luce, in una luce di terrore, perché sicuramente andando all'aria qualcuno me la fa pagare, e quindi non esco più dalla cella, non vado più all'aria perché ho paura di incontrare il fratello di Johnny, e ho anche paura e non mi fido del dipartimento, dell'amministrazione penitenziaria, perché so benissimo che molte volte molte notizie filtrano, e molte volte chi paga sono i detenuti. Quindi non scendo ai passeggi, rimango solo, mi faccio gli affari miei, non parlo con nessuno, convinto di comunque di aver fatto il mio dovere.
Di Vedder che canta Far Behind per chiudere questa puntata che si intitolava C'è qualcosa nel bosco. Io ringrazio moltissimo Podcast Story che ci permette di raccontare la storia del loro podcast, e cioè Allo Stomaco, che altrimenti trovate per intero su tutte le piattaforme. Ringrazio tutta questa redazione magnifica, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Ringrazio moltissimo voi che continuate a mandarci le vostre storie di un paio di pagine a Matteo Caccia racconta @radio24.it. La linea va al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!